redigio.it e la storia continua. I milanesi nella morsa della guerra e la città fantasma. Durante e dopo il terribile agosto di fuoco, dalle colonne del Corriere della Sera, gli elenchi dei morti, notificati giorno per giorno, si affiancano ai tristi lamenti per i monumenti feriti. «Tutta Milano è stata straziata nel suo corpo», si legge. Si piangono vecchi, cari alberghi come il Commercio, l'Agnello, il Roma, il Mennini, e si narra dei pellegrinaggi del milanese ai monumenti colpiti e tra i più visitati la Scala, dove la gente di passaggio non manca mai di affacciarsi all'atrio o, se ha proprio fretta, di dare un'occhiata da lontano. Un custode di Brera si lagna delle eccessive premure dei concittadini per la statua di Napoleone I, situato nel cortile. In fondo non è che una statua, mentre tanta gente purtroppo è morta. Il Corriere del 20-21 settembre, accanto alle foto delle scimmiette dei giardini evase dallo zoo, riserva spazio alla cronaca a un epicedio del Dal Verme, uno dei molti teatri ridotti a brandelli. C'erano in città 140 cinema, solo 40 sopravvissuti alla falcidia e funzionavano ancora in settembre. Alla malinconia per i luoghi d'arte e di divertimento in rovina si affiancavano problemi ben più gravi. Gli ordigni erano piombati anche sugli ospedali, sfasciati tre padiglioni del Policlinico, squarciato il Fate Bene Fratelli. Nessuna vittima tra i degenti che avevano trovato riparo in un rifugio. Devastato anche l'ospedale Gaetano Pini, che allora si chiamava ancora Pio Istituto dei Rachitici. Tre padiglioni perduti, gli altri gravemente danneggiati. E l'attività dell'istituto, già colpito durante l'escursione del 24 ottobre del 1942, era stata trasferita a Cantù, lasciando a Milano solo i malati facilmente trasportabili nei rifugi. Sotto le bombe di agosto morì il custode Luigi Malberti, raggiunto da un'ispezione incendiario mentre prestava opera di assistenza. Nella sede milanese fu mantenuto il servizio di pronto soccorso fino alla fine della guerra, quando l'attività riprese tra mille difficoltà negli spazi superstiti. I posti letto erano dimezzati, i danni ai fabbricati accertati in una perizia del 1946 superavano i 48 milioni di lire. L'istituto sarebbe stato ricostruito e del tutto rinnovato, inaugurato nel 1955 come ospedale ortopedico Gaetano Pini. Sulle rovine degli edifici pubblici in quel drammatico agosto si sommava lo scempio delle abitazioni private. Milano era irriconoscibile, intere vie erano state cancellate. I sinistrati erano costretti a bivaccare nelle strade, sotto i portici, in case pericolanti. San Lorenzo e la chiesa dell'Incoronata aprirono le porte ai senza tetto, che la notte dormivano al riparo delle navate all'interno delle quali avevano stipato anche i mobili. Schiere di masserizie salvate dalle macerie facevano bella mostra per le vie, in attesa di migliore destinazione. Le bombe obbligarono le monache del convento delle Visitandine, in via Santa Sofia, di abbandonare la clausura a bordo di un autobus. Gli sciacalli infestarono le rovine e c'era perfino chi rubava i cavi elettrici. Dalle pagine del Corriere si raccomandava, al suono dell'allarme, di aprire porte e finestre contro gli spostamenti d'aria e di gettare cautamente sabbia sui micidiali spezzoni incendiari che avessero colpito la casa. Si invitava a non raccogliere le bombe inesplose. Si informarono gli esercenti, che erano obbligati a tenere aperti i negozi per l'approvvigionamento, pena la requisizione. Fioccavano le denunce di capi fabbricati e portinai che, obbligati a rimanere sul posto di lavoro, erano invece sfollati. In molti casi si trattava di portinaie, beh, certo, inadatte a un compito così pericoloso. La città restò paralizzata per settimane e ancora in settembre le forniture di luce, gas e acqua erano intermittenti. I collegamenti ferroviari si arrestarono in stazioni periferiche e molte rimesse erano state colpite e la metà dei tram milanesi distrutti. I mezzi ripresero a circolare a singhiozzo. I giornali si premurarono di segnalare quotidianamente percorsi riattivati. Le biciclette, veicolo principe delle strade, erano a rischio di foratura a causa di frammenti di vetro sparsi per terra e la riparazione non era cosa facile. Le linee furono gradualmente ripristinate, ma la penuria dei mezzi era tale che grappoli di gente si accalcavano sui gradini e tram, sui tetti e sui predellini dei treni, causando spesso drammatici incidenti. Ancora alla fine di agosto i giornali invitavano gli innumerevoli sfollati a rimanere tali e a tornare in città solo se spinti da urgenti bisogni. www.redigio.it e la storia continua.